/radioweb presenta Chiedilo a Jura.
Carissime, carissimi, buon pomeriggio e grazie di essere di nuovo con noi in questo bel mercoledì 3 di giugno del 2026. Siamo in onda come di consueto, grazie al meraviglioso duo alla console, come i due tastieristi di alcuni gruppi elettrici di Miles Davis. Sì, parleremo anche di questo nel corso del pomeriggio, ma è un pomeriggio lungo e particolarmente vario, che inizierà, essendo il primo mercoledì del mese per l'appunto, con il consueto appuntamento con Chiedilo a Jura, la rubrica di servizio che tutti amate e seguite da ormai tanto tempo. Pino Max e Alessio Germini in regia, grazie di essere con noi e naturalmente bentornato al padrone di casa, il presidente dell'agenzia Jura, Franco Lepore. Presidente, bentornato.
Buongiorno Renzo e buon pomeriggio anche a tutti i nostri amici ascoltatori.
Molto molto bene, caro Presidente. Oggi tocchiamo dei temi molto molto contemporanei dal punto di vista del momento.
Molto attuali, molto estivi, certo.
Non a caso ho deciso di intitolare la puntata di giugno del mensile Il turismo accessibile per un turismo per tutti, e avremo diversi esperti che si alterneranno ai nostri microfoni di qui a pochissimo e piano piano li andremo ad accogliere tutti. Avremo il sindaco del comune di Vidracco Antonio Bernini, la socia di City Friend che si occupa di consulenza sul turismo accessibile Luisa Pavesi, e poi Giorgia Scienza, titolare dell'Agri Relè La Bolla di Aglie, che ama definirsi la custode del verde degli alberi, quindi una gran bella responsabilità. E poi le andremo a chiedere proprio da dove viene questo titolo quasi supereroistico, mi spingerei a dire, caro Presidente. Ma entriamo subito, come facciamo sempre, in argomento, non poniamo altro tempo in mezzo. Detto del titolo, lo ribadiamo, di questo nostro appuntamento, il turismo accessibile per un turismo per tutti. E perché è stato scelto questo titolo e questo argomento? Perché ci avviciniamo al periodo delle vacanze e tutti quanti, quindi anche tantissime, speriamo tutte, le persone con disabilità si prenderanno qualche momento di relax per raggiungere i luoghi di villeggiatura, mare, montagna, campagna. In Italia c'è davvero l'imbarazzo della scelta, c'è pure l'estero, figuriamoci. Tuttavia, le persone con disabilità devono programmare la loro vacanza in base all'accessibilità della struttura che li dovrà ospitare. Ed è per questo che nel corso di questa puntata cercheremo di entrare dentro nel miglior modo possibile il turismo accessibile, intanto dal punto di vista normativo, poi da quello organizzativo e chiaramente anche dal punto di vista pratico. Faremo anche un focus sulle opportunità che offrono diversi bandi per promuovere un turismo per tutti. È un tema quindi particolarmente trasversale che coinvolge diversi attori, e quindi oggi, dopo lo spazio d'apertura classica con alcune considerazioni giuridiche da parte del Presidente, il suo inquadramento, sia inquadratura sia inquadramento, andremo a confrontarci con istituzioni, società di consulenza e gestori di strutture turistiche, come vi avevo già anticipato inizialmente. E allora, anzi, diamo subito un paio di buongiorno prima di volare nel cuore dell'argomento, perché vedo che è già con noi il sindaco Antonio Bernini del comune di Vidracco. Sindaco, benvenuto.
Grazie per l'invito.
Buon pomeriggio al sindaco Antonio Bernini, ed è già con noi anche Luisa Pavesi di City Friend.
Buongiorno, grazie dell'invito anche da parte mia.
Buongiorno, grazie della sua disponibilità. Più tardi ci raggiungerà, come detto, anche Giorgia Scienza della Grirelè La Bolla. Ma allora, caro Presidente, partiamo subito e andiamo a conoscere meglio la materia come facciamo di consueto, e partiamo proprio dalla definizione. Che cosa si intende per turismo accessibile?
Di nuovo buon pomeriggio a tutti. Prima di tutto ringrazio i nostri graditi ospiti che ci aiuteranno a fare chiarezza su un tema, come hai detto tu, estremamente attuale, perché molte persone si accingeranno a partire nelle prossime settimane, si spera di andare a svolgere delle vacanze il più possibile accessibili e inclusive. Il turismo accessibile oggi rappresenta uno delle sfide più importanti nello sviluppo del settore turistico che si vuole, si ama definire maggiormente inclusivo, ma allo stesso tempo anche equo e sostenibile. Si parla molto di sostenibilità oggi e è un tema che riguarda anche il turismo. Non si tratta solo esclusivamente di eliminare di barriere architettoniche o senso percettive, ma di pensare all'intera esperienza di viaggio. Ecco perché all'inizio della puntata tu giustamente hai detto stiamo parlando di un tema trasversale, perché riguarda diversi attori, e l'intera esperienza di viaggio deve essere pensata in modo appropriato affinché sia fruibile veramente da tutti, indipendente dalle condizioni fisiche, psichiche, sensoriali e quindi a prescindere dalla condizione di disabilità. In particolare, per turismo accessibile si intende un modello di turismo progettato per garantire ad ogni persona, quindi turista con e senza disabilità, la possibilità di viaggiare e di vivere delle esperienze turistiche in piena autonomia, o per quanto possibile in autonomia, sicurezza, dignità e, io voglio aggiungere, anche comfort, perché anche le persone con disabilità in molti casi vogliono avere degli agi, delle facilitazioni dal punto di vista strutturale, come hanno anche tutti gli altri turisti senza disabilità. E di conseguenza il turismo accessibile si può considerare come l'insieme dei servizi e delle strutture in grado di permettere a persone con esigenze speciali la fruizione della vacanza senza particolari ostacoli o difficoltà. Si tratta quindi di un approccio veramente universale, perché mette sul tavolo diverse iniziative, diverse anche diversi attori che si occupano a vario titolo di tutta l'esperienza del viaggio. È per questo motivo che il turismo accessibile, visto che con tutte queste componenti, si può definire anche turismo per tutti, perché non riguarda solo esclusivamente le persone con disabilità permanenti, ma famiglie con bambini, persone con esigenze, cioè non è disabilità, magari si è rotta.
Non ti stiamo perdendo, Presidente, ti stiamo perdendo, cerchiamo di sistemare il collegamento naturalmente in modo da rendere più intelligibile possibile l'interessante trattazione che come al solito stavi facendo. Riproviamo in piattaforma, altrimenti passiamo direttamente alla cara vecchia telefonica, come si fa in questi casi. Riproviamo, press. Ti ho visto per un attimo sul Zoom, ma mi sei sparito. Ok, allora riproviamo la connessione col presidente Franco Lepore per far terminare questa prima parte di intervento, altrimenti qua il bello della diretta, avrebbe detto il maestro Gianni Minà, ovviamente procediamo a una bella telefonica. Qualora sta rientrando il presidente Franco Lepore, rieccolo, lo vedo pronto e quindi ci auguriamo che si possa riprendere da dove ci eravamo fermati.
Presidente,
rieccoci.
Mi sentite?
Adesso sì, adesso sì.
Quanto tempo fa si è interrotto il collegamento?
Si è interrotto quando stavamo iniziando a parlare della necessità di coinvolgere, di dialogare con attori diversi.
Sì, esatto, perché comunque stiamo parlando di tutta una serie di servizi, iniziative, attività che riguardano tutta la filiera, mettiamola così, del viaggio. E il turismo accessibile è l'insieme dei servizi in grado di permettere a persone con esigenze speciali di fruire della vacanza senza particolari ostacoli e difficoltà. Quindi si tratta appunto di un approccio estremamente universale e per questo motivo che spesso viene considerato anche turismo per tutti, che include non solo le persone con disabilità, ma anche per esempio anziani, famiglie con bambini, persone con esigenze temporanee, come per esempio una persona che magari si muove con una stampella, che non è considerata persona con disabilità, ma che in determinato momento ha un'esigenza speciale. E quindi stiamo parlando di un turismo che riguarda un pubblico estremamente variegato ed è un pubblico che comunque muove anche, bisogna dirlo, molte risorse economiche e che non può assolutamente essere tralasciato dagli operatori turistici.
Ecco, a proposito proprio della complessità della materia e della pluralità di interlocuzioni che servono in situazioni del genere, ti chiedo, Presidente, se ci siano delle norme da tenere in considerazione che vadano a disciplinare il turismo accessibile.
Ma ci sono diverse norme internazionali e nazionali. In ambito internazionale, uno dei pilastri principali è rappresentato dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che all'articolo 30 riconosce il diritto delle persone con disabilità a partecipare pienamente alla vita culturale, ricreativa e turistica del loro paese. E quindi tutti gli stati firmatari della Convenzione ONU si sono impegnati a garantire l'accessibilità, tra l'altro anche di luoghi e di servizi in ambito turistico. Poi abbiamo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che sancisce il diritto al tempo libero e alla libera circolazione da parte delle persone con disabilità. Ovviamente il turismo può rientrare a pieno titolo nelle attività di svago e di tempo libero che permettono anche alle persone di avere dei momenti di relax in vari ambiti, mare, montagna, campagna, come giustamente detto tu all'inizio in premessa. Ci sono poi degli standard internazionali che sono degli atti specifici in materia di turismo accessibile, che forniscono delle linee guida per migliorare l'accessibilità lungo tutta la filiera turistica. Poi passiamo all'ambito nazionale, per esempio in Italia il riferimento principale è il codice del turismo, il decreto legislativo che stabilisce che le persone con disabilità devono poter fruire dell'intera offerta turistica in modo completo e autonomo, senza costi aggiuntivi e con la stessa qualità di servizi riservate alle persone senza disabilità. Poi ci sono diversi provvedimenti che mirano ad eliminare le barriere architettoniche e questi provvedimenti si applicano tra l'altro anche per esempio alle strutture ricettive. Alla luce di tutta questa normativa, il principio fondamentale che voglio evidenziare è che negare l'accesso al turismo per motivi legati o connessi alla disabilità costituisce una forma di discriminazione perché ci sono proprio le norme specifiche dirette per promuovere il turismo accessibile per le persone con disabilità. E quindi, parlando sempre di persone con disabilità, il turismo accessibile ha un valore che va oltre il semplice svago. Difatti, rappresenta un vero e proprio diritto legato alla qualità della vita e all'inclusione sociale delle persone con disabilità. il fatto di poter viaggiare, soprattutto per le persone con disabilità, significa esercitare la propria autonomia, partecipare alla vita sociale e culturale e migliorare anche il proprio benessere psicologico. Ogni persona, quindi anche le persone con disabilità, devono avere la possibilità di poter scegliere la propria destinazione, non in base alla presenza o all'assenza di barriere architettoniche, e purtroppo questa è una valutazione che oggi fanno ancora molte persone con disabilità, ma devono poter scegliere dove andare a villeggiare, andare in vacanza in base ai propri interessi e ai propri desideri, perché devono poter decidere dove andare, quando andare e come andare.
Ecco, entriamo proprio nel concreto della tematica, Presidente. Illustraci quali sono le principali caratteristiche del turismo accessibile.
Il turismo accessibile è fatto di tante componenti. Bisogna, prima di tutto prevedere delle strutture pienamente accessibili, e quindi l'eliminazione delle barriere architettoniche o sensopercettive, o meglio ancora la progettazione universale. All'interno delle strutture poi bisogna prestare la massima attenzione, per esempio, alla cura degli arredi, alla predisposizione dei vari elementi all'interno dei locali. Bisogna prestare attenzione all'accessibilità digitale. Oggi sempre di più si fa turismo anche attraverso le varie piattaforme. Poi bisogna pensare a servizi inclusivi, e quindi pensare a servizi che possono coinvolgere anche persone con disabilità a fianco e insieme alle persone senza disabilità. Poi bisogna pensare sicuramente all'informazione, alla comunicazione in formato accessibile, perché oggi la comunicazione riveste un ruolo fondamentale. Se io non comunico che la mia struttura è pienamente accessibile, ovviamente la persona con disabilità non lo saprà e non verrà nella mia struttura. Bisogna pensare anche a delle infrastrutture adeguate, come per esempio il sistema di trasporto, perché se io non ho un sistema di trasporto accessibile, ma c'è un albergo accessibile, se non ho l'autobus e il treno che mi porta in quella struttura accessibile, di fatto la struttura accessibile rimane una cattedrale nel deserto. Bisogna poi pensare alla formazione del personale, in modo da avere degli operatori pronti ad andare incontro alle specifiche esigenze di tutti i turisti con disabilità. Quindi stiamo parlando di un approccio multidisciplinare che riguarda l'offerta completa del territorio, che deve, tra virgolette, contemperare le varie esigenze di tutti e tenere in considerazione di tutto quello che offre il territorio in termini di servizi, infrastrutture, strutture alberghiere e operatori opportunamente formati.
Ecco, è evidente che il turismo accessibile comporti degli importanti benefici per le persone con disabilità che abbiano la possibilità di fruirne. Per quanto riguarda, ribaltando la prospettiva, per le strutture ricettive ci sono dei vantaggi?
Ma possiamo dire che investire nel turismo accessibile non è solo una scelta etica, o non deve essere solo un sintomo di particolare attenzione o sensibilità, perché queste attenzioni ce l'hanno alcune persone, magari non ce l'hanno tutti. E quindi dobbiamo tenere in considerazione che il turismo accessibile può essere anche una strategia economica vincente dal punto di vista degli operatori economici. Le strutture ricettive che adottano criteri di accessibilità ottengono numerosi benefici. Prima di tutto nuove opportunità di business, perché aumentano la platea dei destinatari dei loro servizi, aumento della competitività, perché offrono dei servizi di alta gamma e estremamente diversificati, quindi possono tranquillamente concorrere a pieno titolo sul mercato. Ovviamente chi investe in turismo accessibile può avere tranquillamente anche delle migliori recensioni e delle migliori reputazioni, e poi possiamo tranquillamente avere dei clienti più soddisfatti, soprattutto per quanto riguarda le persone con disabilità. Se si trovano bene, sicuramente rientrano, cercheranno di ritornare nell'albergo in cui si trovano, sono trovati bene, e torneranno anche con altre persone, possono essere familiari, amici, conoscenti. Quindi, prima di tutto, investire nel turismo accessibile comporta un ampliamento del mercato, e tenete presente che Renzo, mi sentite?
Sì.
Ok. Le persone con disabilità oggi rappresentano una fascia abbastanza significativa della popolazione. Circa il 10% delle persone con disabilità ha qualche forma di disabilità, e quindi è un aspetto, una fetta di mercato che non può essere assolutamente tralasciata. Ai turisti con disabilità, come ho detto prima, si affiancano tutte le altre persone, che possono essere i familiari, gli accompagnatori, quindi stiamo parlando di un numero che aumenta sempre di più. E poi si può gestire anche la destinazione dei flussi, perché i viaggiatori con esigenze specifiche magari possono viaggiare anche fuori stagione, o in periodi dove non c'è un maggior flusso di turismo, di pubblico, perché magari hanno bisogno di avere le strutture magari leggermente vuote e non particolarmente affollate. Quindi un albergo può gestire anche dei flussi turistici durante tutto l'anno. E poi, se si lavora bene, c'è anche la fidelizzazione della clientela, e sappiamo quanto sia importante avere un cliente affidabile e che ritorna tranquillamente tutti gli anni. Quindi l'investimento per una struttura accessibile comporta un'aumenta complessiva, e di conseguenza un maggior profitto anche per gli operatori economici.
Molto bene, Presidente. Adesso passiamo alla voce di un'amministrazione comunale. Abbiamo con noi, l'abbiamo già salutato, il sindaco di Vidracco, Antonio Bernini. Di nuovo benvenuto, sindaco.
Grazie.
Perfetto. Ecco, le volevamo chiedere come nasce il progetto inclusivo che state sviluppando nel vostro territorio e con quali obiettivi.
Sì, intanto presento un po' di quale territorio si tratta. Vidracco è comune di fondovalle della Val Chiusella, che è una delle valli canavesane vicina ad Ivrea, diciamo nell'area eporediese. Come altri territori simili della nostra zona, c'è stato il passaggio nel dopoguerra all'industrializzazione, quindi Olivetti in primo luogo e Fiat, che hanno fatto sì che il territorio un po' alla volta si spopolasse, perché il lavoro si trovava appunto altrove, e che in anni più recenti sta scoprendo una propria vocazione turistica, proprio perché il territorio ha un'attrattiva e una qualità davvero unica. Ora, tutti i territori sono bellissimi, e non voglio vendere il nostro in particolare, però, come dice il nome, Val Chiusella, il territorio non porta da nessun'altra parte. La valle è chiusa perché c'è una corona di montagne che la circonda, e quindi arrivati nell'ultimo comune, che si chiama Traversella, bisogna per forza tornare indietro. Questo decenni or sono ha penalizzato lo sviluppo della valle, ma oggi la rende, diciamo, un luogo più attrattivo, più di interesse naturalistico, delle tradizioni, dell'alimentazione, eccetera. Il nostro primo incontro con il tema del turismo accessibile nasce grazie al nostro GAL di riferimento, I GAL sono degli enti, l'acronimo di Gruppo Azione Locale, che veicolano risorse economiche e finanziarie dell'Unione Europea ai comuni di aree appunto rurali e attività imprenditoriali che insistono su questo territorio. Il nostro GAL ha avuto molta attenzione al tema dei bandi per il turismo accessibile, sia per gli enti che per i privati, appunto, e ha fatto precedere. Pronto?
Sì,
Ah, ok.
ci siamo,
Sì.
sindaco. La
Mi
sentiamo
scusi,
bene.
sono con il telefono e dicevo appunto, ha fatto precedere l'apertura dei bandi da una serie di incontri, diciamo, di sensibilizzazione. Non posso dire che erano proprio dei corsi di formazione a cui probabilmente non avrebbe partecipato nessuno per motivi di tempo, certo non di interesse, ma diciamo che ci ha motivati sul comprendere qual è la motivazione che c'è dietro il partecipare a questi bandi? E noi siamo stati i primi sul nostro territorio a realizzare un piccolo cammino, dico piccolo perché è un camminamento di meno di 800 metri, che porta a un luogo panoramico e di interesse storico dove c'è una torre romanica, che abbiamo chiamato Touch and Go. E che tramite appunto uno di questi bandi è stato attrezzato con una staccionata che può essere toccata per indicare la direzione, intervallata da totem con audioguide, mappe tattili, eccetera. L'abbiamo inaugurato durante il Covid. E lì si è aperto un po' un mondo, è diventata un po' una scoperta di quello che, come dire, questo tipo di sensibilità e di turismo permette di fare. Cosicché con i fondi del PNRR abbiamo partecipato e lo stiamo realizzando proprio in questo periodo. Abbiamo partecipato con i quattro comuni classificati come turistici della nostra valle a un punto un bando del Ministero del Turismo con il quale diciamo sviluppiamo questa idea. Nel nostro comune ci sono dei luoghi, un vecchio mulino, questo percorso storico naturalistico e un altro che saranno attrezzati in modo da essere appunto fruibili da parte di persone non vedenti. Lo stesso nel territorio del comune di Val di Chi e di Val Chiusa, dove ci sono due laghi alpini diciamo piccolini ma molto, molto graziosi e interessanti, dove si stanno realizzando appunto interventi per l'accessibilità, e il comune di Alta Valle, Traversella, che ha delle miniere, ha un progetto che appunto anche questo lo si sta realizzando entro l'anno, quindi parlo di una cosa che sarà presto fruibile, per rendere accessibile un tratto appunto delle gallerie, delle miniere, una volta caratterizzavano molto il nostro territorio. Questo penso che ci permetterà di proporre, quindi parlo anche degli altri comuni perché sicuramente il campanile è importante, ma abbiamo capito tutti l'importanza di presentarci come territorio. Credo che questi quattro interventi in questi quattro comuni consentano di comunicare la Val Chiusella come un territorio accessibile, inclusivo e che offre tangibilmente qualcosa in questo senso. Noi, per esempio, tutte le estate ospitiamo una manifestazione che si chiama Cinema Ambiente in Val Chiusella e che deriva appunto dalla più nota Cinema Ambiente che si svolge a Torino ogni anno, ormai credo da quasi 30 anni, e che vuole appunto comunicare come il territorio abbia un'attenzione all'ambiente, alla cultura, ma anche proprio al tema dell'accessibilità che è spesso presente anche nella rassegna cinematografica. Ultimo bando, perché non c'è solo il Ministero, l'Unione Europea, lo abbiamo preso dalla Regione Piemonte e qui è nata la collaborazione con l'Avvocato Lepore e l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti. Abbiamo diverse cose, diciamo, in pentola con questo bando, anche attività di formazione per gli operatori turistici, consulenze sui dispositivi che possono essere utilizzati. ma il nostro desiderio è quello di raccontare la storia del nostro paese attraverso dei totem che sono collegati a dei QR code, quindi delle installazioni artistiche che saranno anche tattili e quindi fruibili da tutti, dove saranno raccontati dei racconti appunto della storia del nostro paese, in modo che persone non vedenti e non udenti, ma la tecnologia ci permette di declinare questa cosa anche permettendo l'accesso a stranieri in lingua inglese o anche con l'intelligenza artificiale e altri linguaggi, in modo da caratterizzare il territorio, ma anche raccontare la nostra storia, no? Raccontare perché tutti la possano sentire. Ecco, io ripeto, ho scoperto un mondo e sto scoprendo un mondo. L'avvocato Lepore ha anche partecipato un paio di mesi fa a una conferenza dove ci ha portato molte tematiche utili anche proprio al pubblico e agli amministratori che erano presenti, e la conferenza riguardava un ritrovamento. Il ritrovamento di 5 monete bizantine che è avvenuto alcuni anni fa proprio nel nostro comune e su cui noi vorremmo proprio fare un lavoro in questa direzione, anche proprio nella riproduzione di queste monete per renderle accessibili, ma noi non sappiamo come fare e per fortuna c'è chi ce lo.
Sindaco, ci sente? Abbiamo perso per un attimo il sindaco Antonio Bernini, che ce l'abbiamo in piattaforma, probabilmente qualche chiamata, dato che è connesso in piattaforma con noi via telefono. Sindaco, ci sente? Ci sente, dato
Beh, mi
che...
sentite
Ecco,
ancora?
adesso sì, siamo tornati. Ecco,
Ah.
le volevo chiedere, visto che ne aveva fatto già accenno, ecco, proprio una sottolineatura sulla vostra politica di avvalervi di professionisti ed esperti del settore e soprattutto coinvolgere delle persone con disabilità. Ecco, questo magari anche, come dire, a mo' di divulgazione, quanto è stato importante che ci può dire ancora di questa scelta che avete fatto.
È fondamentale perché il rischio appunto è quello che al di là della motivazione, della buona volontà e della risorsa che magari il comune riesce anche a intercettare, il rischio è fare le cattedrali nel deserto, cioè il rischio è fare qualcosa che sembra utile, ma
Allora, il sindaco, abbiamo un problema. Abbiamo un problema nell'ascoltarlo. Al momento ce l'abbiamo. Adesso il microfono chiuso. Riapriamo il microfono. Questo può
Ecco,
accadere. Rieccoci, sì.
sì, non so se mi avete sentito, ho capito che io continuo a vedere il segnale, ma evidentemente non ero più connesso.
Si era chiuso il microfono. Adesso la risentiamo. E quindi le chiedo di chiudere il discorso sulla questione del coinvolgimento delle persone con disabilità. Le chiedo pure di aggiungere a questo punto non dico un appello, però un messaggio a colleghi, amministratori locali che vorrebbero intraprendere questa strada che voi virtuosamente, sulla quale vi siete incamminati virtuosamente.
Ma allora, noi siamo un piccolo comune, facciamo parte di un gruppo appunto di piccoli comuni e questo da un certo punto di vista pone degli ostacoli, ma forse rende anche le cose più facili. Io credo il messaggio sia quello di non pensare di fare tutto da soli, ma di rivolgersi ai vari esperti e pensare al fatto che questa forma, che questa sensibilità riguarda davvero tutti, perché non è una cosa specifica per la persona portatrice di handicap, ma è un vantaggio che si genera per la collettività da tanti punti di vista. Ed è un processo culturale perché poi è inutile che le amministrazioni facciano cose che poi chi fa turismo imprenditorialmente non capisce o non ha gli strumenti per cogliere. Quindi bisogna farlo di concerto.
Benissimo, benissimo, grazie di cuore.
Se posso
sindaco.
Salutarvi, sì, mi
certo,
scuso.
Certamente,
ma...
certamente, noi la ringraziamo.
Grazie ancora per l'invito e saluto lei e tutti gli intervenuti. Arrivederci.
Grazie, grazie al sindaco Antonio Bernini del comune di Vidracco per il suo prezioso contributo e sono contento di dare, l'avevamo già salutata, la riaccogliamo, Lucia Pavesi, altra voce che ascoltiamo oggi pomeriggio.
Buongiorno, buongiorno Luisa Pavesi, buongiorno.
Luisa, chiedo venia.
Niente, niente, nessun problema.
Allora, Luisa Pavesi si occupa di consulenza sul turismo accessibile ed è socia di City Friend, che si occupa da diversi anni appunto di consulenza sul turismo accessibile. La prima cosa che le domando, secondo l'esperienza che avete maturato, cosa significa oggi fare questo mestiere, questa consulenza nel settore del turismo accessibile?
Ma per noi questo significa rendere più facile e ricca di bellezza l'esperienza turistica e culturale alle persone con esigenze specifiche. Ma nel concreto significa accompagnare strutture sia pubbliche che private in un percorso che va ben oltre l'eliminazione delle barriere architettoniche, no? Perché quasi tutti quando pensano all'accessibilità pensano immediatamente alla persona che utilizza un ausilio per muoversi. In realtà è molto più ampio il settore, come hanno già detto appunto i due intervistati precedenti, perché comunque bisogna occuparsi di accessibilità fisica ma anche sensoriale, di organizzazione soprattutto di eventi anche in ottica di accessibilità e poi di comunicazione e promozione accessibile, perché come diceva prima il sindaco di questa località di Vidracco, che è veramente molto avanti in progettazione e in progetti sicuramente molto significativi, ma poi bisogna farli arrivare al pubblico. Quindi la fase di promozione turistica che valorizzi le buone pratiche e i territori più coinvolti su queste tematiche è veramente fondamentale. Poi la cosa su cui noi abbiamo puntato fin dall'inizio è proprio la formazione degli operatori turistici e culturali di tutti i ruoli, dalla persona che accoglie la reception di un albergo piuttosto che all'ente della Proloco che deve accogliere il turista semplicemente in una giornata o una manifestazione di evento. Perché la vera barriera, è quello che ci siamo resi conto appunto in questi anni, la vera barriera è la mancanza di conoscenza della tematica e la mancanza di conoscenza comporta una difficoltà di comunicazione, comporta una cattiva relazione che ovviamente in un settore così importante come il turismo, in cui l'accoglienza ovviamente è fondamentale, possono creare insomma dei problemi. E quindi la formazione diventa veramente l'elemento che cambia, che fa la differenza secondo noi.
Ecco, andando proprio nello specifico, molto interessante questo assist, lo colgo al volo. Quali sono gli errori più frequenti che riscontrate nelle strutture che si definiscono accessibili?
Eh sì, come dicevo prima, sì. La maggior parte è quella di considerare solo la disabilità motoria.
Ecco.
In particolare considerando magari di aver messo una rampa per superare eventuali gradini o dislivelli per entrare in struttura, oppure di dire ah sì io sono a posto, sono accessibile perché ho la camera con il bagno attrezzato. No, in realtà ovviamente non è questo il discorso dell'ospitalità inclusiva. In realtà l'accessibilità riguarda tutta l'esperienza del turista o dell'ospite. Dalla prenotazione, che ormai nella maggior parte dei casi si fa online, quindi bisogna avere un sito web accessibile e bisogna soprattutto nel sito, il più possibile ovviamente, dare informazioni veritiere ed esaustive in modo che il cliente stesso possa scegliere in autonomia se quella struttura è adatta oppure no a lui. Perché noi veramente non facciamo mai, non diamo dei bollini dicendo questa struttura è accessibile tanto poco, perché dipende dalle esigenze delle singole persone. E quindi quello che diciamo sempre è di dare il più possibile informazioni dettagliate sui propri servizi, sui propri spazi, e quindi in questo modo sicuramente il cliente potrà scegliere e valutare l'opportunità di quella struttura piuttosto che un'altra. E poi un'altra cosa che a me piace molto così evidenziare, perché io sono un po' appassionata di tecnologia, è il fatto che in realtà le tecnologie danno tantissime opportunità agli albergatori e a chi organizza anche esperienze, di rendere più accessibile l'esperienza. Pensiamo anche solo al chatbot, per esempio, che ormai si trova in quasi tutti i siti di prenotazione degli alberghi, no? Che se ben istruito dà appunto il dettaglio dell'accessibilità. Ovvio che se noi non diamo le informazioni alla tecnologia che mettiamo, la tecnologia non ci aiuta. Ma se siamo in grado di fornire tutto quello che serve per descrivere l'accessibilità, ovviamente può essere veramente un grande aiuto.
Ecco, un altro aspetto, oltre a questo attualissimo di cui ci ha parlato, è anche un'opinione comune, in qualche caso quasi una leggenda metropolitana, ovvero l'idea secondo cui rendere una struttura accessibile e inclusiva comporti uno sforzo economico altissimo. E effettivamente però molti operatori lamentano difficoltà nell'accedere ai finanziamenti, quindi le chiedo: quali opportunità offrono oggi i bandi dedicati nello specifico proprio all'accessibilità?
Sì, come diceva prima appunto il sindaco di Vidracco, negli ultimi anni, grazie ai fondi del PNRR ma anche altri fondi europei, ci sono diverse opportunità, sia nazionali che regionali. La regione Piemonte sicuramente è una regione che ha colto sotto diversi profili queste opportunità, e quindi ci sono tantissime opportunità in questo momento per finanziare sia interventi strutturali, quindi il classico abbattimento della barriera fisica, ma anche sensoriale, come dicevamo, fare una corretta comunicazione, e appunto bandi che finanziano innovazioni tecnologiche, così come la formazione del personale, che viene considerata formazione specialistica e quindi diventa veramente un valore aggiunto per la qualifica e la qualità dell'offerta della struttura, così come dei territori. È importante però considerare che questi progetti, che sono già esistenti e molto spesso appunto essendo dei fondi già avviati, ci sono sul territorio, quindi io come suggerimento anche a piccole strutture o piccole realtà dico di guardare cosa c'è sul territorio, sul proprio territorio, nel proprio comune, nella propria provincia, in modo da poter magari partecipare a queste opportunità ed essere integrati, no? In queste belle opportunità che ci sono sicuramente.
Ecco, riprendendo un discorso di un attimo fa, andando proprio nel concreto, capita spesso, abbiamo avuto più di qualche volta testimonianza di utenti di una struttura che si dichiara accessibile, ma poi non lo è davvero completamente. E c'è un modo per misurare il livello di accessibilità?
Sì, questo è sempre un tema molto, molto dibattuto, perché comunque appunto il problema è che ciascuna persona ha un'esigenza specifica legata alla propria condizione, no? Oppure ai propri interessi o alle proprie possibilità anche economiche, no? E quindi che cosa si va a fare? Nel nostro caso, come dicevo, per cercare di dare il più possibile informazioni veritiere, passiamo attraverso sopralluoghi, quindi facciamo quasi sempre delle mappature che arrivano da checklist che abbiamo studiato sia per le strutture ricettive sia per le esperienze turistiche, perché ovviamente le cose da andare a dettagliare nell'accessibilità cambiano a seconda, no, del tipo di esperienza che si va a fare. Però il sopralluogo molto spesso viene fatto anche qui, coinvolgendo persone con disabilità, che pur consapevoli che ciascuna persona ha un'esigenza diversa dall'altra, però già il coinvolgimento nella fase iniziale di studio e di analisi è sicuramente interessante. E poi appunto l'accessibilità vera è data dal fatto che il personale delle strutture sia formato, perché la vera barriera si supera proprio solo, quindi è difficile che una struttura ricettiva che abbia fatto formare il proprio personale sull'accessibilità e sull'inclusione non sia in grado di rispondere all'esigenza del cliente con disabilità. E ovviamente poi i problemi strutturali sono strutturali, ma le soluzioni ci sono. Quello che di solito poi crea più problemi è proprio l'incapacità di accogliere, no? E di relazionarsi, quindi quello si abbatte così con la formazione.
Ecco, un'ultima cosa che volevo chiederle di nuovo approfittando dell'esperienza, che tipo di evoluzione vede per il turismo accessibile nei prossimi anni?
Per fortuna appunto gli investimenti e le proposte fatte sui territori grazie ai bandi hanno sollecitato parecchio questa tematica e quindi secondo me si passerà da considerare l'accessibilità come un requisito, una norma da soddisfare, a diventare invece uno standard di qualità, no? Uno standard che va a migliorare l'offerta turistica sotto tutti i profili, non solo per le persone con disabilità, ma per tutte le persone, quindi le strutture più competitive saranno sicuramente quelle capaci di offrire esperienze inclusive per tutti, indipendentemente dalle loro condizioni e che considerano invece le opportunità date.
Benissimo, allora grazie di cuore per il suo contributo.
Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori di...
Grazie a Luisa Pavesi di City Friend che ci ha parlato all'alto della sua esperienza di consulenza sul turismo accessibile di aspetti particolarmente interessanti. Adesso che abbiamo ancora una parte di puntata in cui, caro Presidente, abbiamo deciso di allargare ulteriormente la prospettiva per ascoltare la testimonianza diretta di una struttura recettiva. E quindi sono contento per questo di accogliere ai nostri microfoni Giorgia Scienza, titolare dell'AgriRelè La Bolla di Aglie. Benvenuta.
Grazie molte, molto felice di partecipare per questa testimonianza.
Grazie a lei per la disponibilità. Ho subito una curiosità perché il presidente Franco Lepore mi ha detto che lei ama definirsi la custode del verde degli alberi. Una missione nobilissima, sì, ma anche bella complicata, eh?
Beh sì, è che io sono nata e cresciuta nel verde, nelle verdi valli del Canavese, e la mia famiglia aveva qualche ettaro e sono cresciuta insieme con gli alberi, sono figlia unica e quindi loro erano i miei compagni di giochi. E quindi insomma, un po' per piacere, un po' perché è capitato così, ho stretto una bella alleanza con loro. E quando è stato il momento di ristrutturare quella che era la casa di famiglia, di creare una struttura ricettiva, e mi sono guardata attorno, ho visto queste creature meravigliose e ho parlato come degli amici, nel senso che molto spesso quando mi dicono: ah, tu sei la padrona di casa, tu sei colei che gestisce tutto, sì certo, però non mi piace pensare agli alberi e a tutto il verde che ci circonda come carta da parate, e loro sono esseri viventi e sono delle creature meravigliose dal quale abbiamo da imparare tantissimo, e quindi io li custodisco, per questo amo definirmi in questa maniera.
Ecco, allora, dato che già ci ha fatto un cenno, raccontiamola per bene questa storia. Quando avete deciso di investire nell'accessibilità e quali sono state le motivazioni che vi hanno spinto a farlo?
Io da 26 anni mi occupo di turismo, ho un tour operator e girando l'Italia e il mondo mi rendo conto che molto spesso ogni struttura ricettiva viene creata con una logica per la sua fruibilità, nel senso che ogni utenza detta la creazione di un certo tipo di struttura, e che per certi versi logico, in base al portafoglio che ho pago e vado in una struttura, e poi in base alla mia accessibilità o meno, o a che cosa devo fare, se sono un businessman, se sono una famiglia, mi ritrovo un certo tipo di ambiente. In realtà quello che era il nostro sogno, parlo nostro perché noi siamo due imprenditori, io e Alessio che è il mio compagno, in questa avventura abbiamo scelto di ricreare invece una un piccolo angolo innovativo dove in realtà la diversità potesse essere frutto di ricchezza per chiunque decidesse di venire a soggiornare da noi. Quindi abbiamo creato uno spazio meeting, una scuola parentale, una delle camere con ospitalità accessibile, quindi già abbiamo quattro tipi di utenza, quindi il businessman che deve fare smart working, però come insomma post-Covid si è creata questa esigenza sempre più forte di avere la possibilità di lavorare ma anche da casa e magari anche da uno spazio gradevole e magari anche in natura, la possibilità di fare dei piccoli meeting, quindi abbiamo realizzato una sala con un bello spazio fino a 80 di persone, che è poi il backup degli spazi esterni. Abbiamo creato anche uno spazio dove poter dare opportunità ai bambini di comprendere quella che è l'educazione in natura, quindi l'outdoor education. Quindi abbiamo degli spazi dove delle persone che frequentano, delle famiglie che hanno scelto questo tipo di educazione, piuttosto che delle persone che hanno i figli che vanno a scuola regolarmente nella scuola statale, ma fanno dei programmi di fine settimana oppure estivi per poter far stare i ragazzi in natura e comprendere delle logiche dalle quali spesso siamo un pochino distanti. E quindi insomma la nostra utenza passa attraverso chi è per lavoro in natura o chi magari diciamo sceglie di stare in mezzo agli alberi e a vedere come cambiano le stagioni perché i genitori hanno fatto una scelta per loro. Poi ci sono gli anziani che hanno ancora tanta saggezza da poter destinare a qualcuno e attraverso il cerchio degli alberi e il giardino, abbiamo un orto sinergico, vengono a fare anche del volontariato ed incontrano utenze differenti. E poi ci sono stranieri o turisti che passano da noi e hanno pernottano quindi durante la loro vacanza in Canavese, semplicemente perché dal nord Italia devono andare verso la destinazione Liguria Mare e fanno il soggiorno un po' obbligato come tappa. In tutto questo ci sono delle esigenze di accessibilità diverse perché ritorno un attimino a bomba, quando mi veniva posta la domanda che cosa vi ha spinto, ci ha spinto a credere in questo progetto di inclusione e di accessibilità, perché spesso nelle strutture in Italia e all'estero troviamo delle strutture ricettive molto diciamo dove le persone che hanno delle esigenze sono solo tra di loro e basta, quindi ci sono delle sorte di strutture sempre solo su misura per un certo target che non comprende nessun altro, nessuno escluso, struttura per famiglia, struttura per persone con disabilità, strutture manager e via dicendo, senza mai essere in comunicazione gli uni con gli altri. Credendo nella ricchezza dello scambio abbiamo voluto creare questo progetto, nella bellezza, perché il nostro grande sforzo è stato di creare, anche se una realtà con poche camere, ma per quanto possibile piene di luce, dando la possibilità al verde, agli alberi che possano comunicare attraverso vetrate ovunque, quindi un po' l'idea di essere, anche se non si è direttamente a dormire nel bosco, ecco, ma l'idea è quella di vedere dalla propria stanza da letto quello che succede un po' nel bosco, oppure aprire le finestre e sentire gli uccelli e la natura che si sveglia al mattino, tanto per dirne una. Le persone che hanno difficoltà a muoversi, concludo dicendo che oltre ad avere l'accessibilità all'interno della struttura, mi ha sempre colpito il fatto che naturalmente non potessero andare vicino a un albero, sentirlo e guardarlo, e così ho creato delle mappe tattili per poter conoscere gli alberi attraverso un percorso braille e abbiamo acquistato una carrozzina off-road col quale poter muoversi all'interno del nostro parco.
Ecco, sì, mi ha anticipato una domanda perché ero curioso anche proprio di capire nello specifico gli interventi proprio concreti realizzati per migliorare l'accessibilità, e direi che questi sono esempi chiarissimi. A questo proposito le volevo chiedere ancora, sappiamo che non sono moltissime ancora le strutture che hanno deciso di percorrere la vostra stessa strada, quale consiglio darebbe a un collega che sta valutando di intraprendere un percorso come il vostro?
Allora, molto spesso mi capita di parlare con colleghi che decidono di accedere a dei finanziamenti pubblici, come abbiamo la stessa strada che abbiamo percorso noi, e quindi abbiamo potuto creare ad esempio le mappe tattili, piuttosto che delle diciamo realizzare, ad esempio i bagni sono stati realizzati tutti con legni pregiati, con una sensazione di gradevolezza non legata ad una struttura sanitaria, ecco, per intenderci, che spesso insomma, il confine è molto molto difficile. La passione prima di tutto, perché noi abbiamo impiegato 3 anni per recuperare materiali, e che non è così semplice. Vi dedico una per tutti: la vasca idromassaggio. È bello farsi una bella vasca idromassaggio, però è avere una vasca accessibile con lo sportello davanti, che non ricordi l'ospedale, no? Per dire proprio che sia bella, è stata una ricerca infinita, ma l'abbiamo trovata, così come abbiamo trovato tante altre cose. Quindi il collega che per passione decidi di intraprendere questa strada e ha il desiderio di poter vedere felice qualcuno che ritrova attraverso una struttura in Italia ciò che non ha mai trovato, è la gratificazione più grande. Di recente da noi sono stati una famiglia con era un prete, tra l'altro, che aveva perso l'utilizzo del motorio da poco, e noi abbiamo tantissime chiese in Italia, quindi loro sono felici erano felicissimi di venire a scoprire anche il nostro territorio, ma mancava un punto d'appoggio dove poter dormire in tranquillità. E quindi vedere quest'uomo così felice di realizzare il suo sogno e di poter vedere tutte queste chiese e allo stesso tempo dormire in pace è stato bellissimo. Quindi il consiglio è che se dentro al cuore siamo mossi dalla gioia di fare qualcosa per gli altri, benissimo. Diversamente magari forse ci sono delle altre strade, ecco, per fare gli imprenditori.
Ecco, questo esempio molto assolutamente calzante mi dà anche la possibilità di farle un'ultima domanda, ringraziandola per l'intervento. Se le è rimasto impresso qualche altro riscontro ricevuto da ospiti con disabilità, dalle loro famiglie, un qualcosa che vi ha dato proprio la misura chiara, tangibile del fatto che avete imbroccato la strada giusta con questo progetto?
Allora, noi possiamo solo essere grati dell'utenza che abbiamo potuto ospitare. Gli ipovedenti sono persone, almeno quelle che abbiamo avuto modo di conoscere, abbiamo avuto delle persone splendide, e nello specifico abbiamo avuto una persona che è un grande sportivo, che ama allenarsi e corre. Quindi noi abbiamo, ad esempio, in Canavese, dove siamo, proprio sotto la nostra struttura, un corso d'acqua, che è il canale di Cavour, venne fatto da Cavour, e il fatto di essere stati scelti da questa persona che non stava solo in struttura, ma voleva anche correre. Ad esempio, in famiglia noi abbiamo molti sportivi, siamo riusciti anche a organizzare delle escursioni per questa persona, che molto semplicemente, una volta che si è sentito a suo agio, usciva ad allenarsi, nello specifico col mio compagno, con mio padre, appoggiando semplicemente la mano sulla spalla, e facevano i loro allenamenti insieme. Cioè, piccole cose, però quello che abbiamo ricevuto noi è stato tantissimo, perché noi spesso come dire, non ci fondiamo così tanto con persone che hanno delle abitudini differenti nella mobilità o nella vita, perché siamo abituati a stare sempre con le stesse persone, ma questo in tutto, e quindi avendo sperimentato nella mia vita quanto possa essere arricchente stare, trascorrere il tempo con un anziano, con un bambino, con persone diverse, persone estremamente ricche o estremamente povere, cioè c'è da imparare da tutti. Quindi se riusciamo ad abbattere le barriere, ma in generale sulla diversità, che abbiamo soltanto da guadagnare da, ad arricchirci. Quindi, al di là del pernottamento, poi sono tutte le relazioni che si sviluppano nel corollario di attività e di esperienze che si possono fornire. Noi abbiamo fortunata, cioè quello che abbiamo costruito non è solo la struttura, ma anche un team di persone che hanno voluto mettersi in gioco per mischiarsi. Io dico proprio questa parola, non ho paura di dire, perché bisogna mischiarsi con gli altri nel momento in cui ci si vuole. Per forza, se no pensiamo di stare soltanto dall'altra parte, ti do il servizio, ti do la camera, però sai, tu sei diverso. Ma perché? Questa è la chiave che ha funzionato per noi. Quindi in qualunque situazione non avere paura del diverso, ma diverso in tutti i sensi, ma è all'ordine del giorno con la persona che ha qualunque stile di vita o capacità motoria visiva diversa da quella che possiamo avere noi.
Giorgio Scienza, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi per avermi ospitato in questo breve lasso di tempo e vi invitiamo tutti all'Agri Relè. Faremo una festa per la lavanda, perché noi abbiamo anche un bel percorso sensoriale e olfattivo, e a luglio sperimenteremo anche questa bella festa. Ecco, siete tutti invitati.
Molto molto bello, e secondo me più di qualcuno ascoltando la trasmissione si sarà ingolosito da tutti i punti di vista. Grazie allora alla titolare dell'Agri Relè, la bolla di Aglie, Giorgia Scienza. Grazie e alla prossima.
Grazie ancora.
Caro Presidente Franco Lepore, grazie ancora Giorgia Scienza. Caro Presidente, come ci andiamo a salutare al termine di questa puntata con un gran bel grado di equilibrio e di completezza, soprattutto perché le voci che abbiamo ascoltato ci hanno affrescato un quadro completo.
Ma abbiamo visto che il turismo accessibile è in forte espansione, si sta investendo attraverso progetti, ci sono progetti dove viene proprio premiata l'accessibilità e l'inclusione, e ci sono delle realtà che comunque riguardano milioni di persone. Quindi il turismo accessibile sta diventando sempre di più una componente fondamentale del turismo contemporaneo, rappresenta un diritto per le persone con disabilità, come abbiamo visto prima ci sono delle norme, un'opportunità economica per le imprese, questo è un aspetto che alcuni operatori devono tenere in considerazione, e una leva strategica per lo sviluppo di un turismo più sostenibile. È stato detto tanto di turismo accessibile, dovrà essere ancora fatto tantissimo anche nei prossimi anni per quanto riguarda il turismo accessibile, però io vorrei che in futuro, spero il prima possibile, non si parlasse più solo esclusivamente di turismo accessibile, ma si parlasse solo esclusivamente di turismo per tutti, tutti intesi, turisti con e senza disabilità, concludendo, come ha detto la relatrice di prima, in un'ottica di mischiarci tra le diverse diversità.
E direi che questo è stato proprio un bel quadro che è stato tratteggiato a chi ci ha seguito, sperando che abbiamo ascoltato, ad esempio, nelle vesti di, non vogliamo ancora chiamarli pionieri, sarebbe troppo, ma esempi così virtuosi siano un faro anche per tanti altri, per tante altre strutture, che si parli presto di standard. E non di
Renzo, in molti casi quando si parla di turismo accessibile o di accessibilità per le persone con disabilità vengono sempre in mente gli alti costi da sostenere. Sì. Ecco, gli ospiti di oggi ci hanno dimostrato che si fa turismo accessibile anche con costi relativamente bassi e con tanta, tanta, tanta passione.
Direi che è proprio la chiosa perfetta, caro Presidente. Grazie allora. E l'appuntamento lo diamo direttamente alla prossima puntata, sarà il 1° luglio, primo mercoledì, giorno 1, quindi direi veramente perfetto, saremo in piena estate. E vogliamo spoilerare qualcosa o o li lasciamo friggere un po' gli ascoltatori?
No, li lasciamo friggere un po', tanto fa caldo, quindi fa caldo.
Decisamente, quindi dovrete semplicemente aspettare le nostre anticipazioni che arriveranno a tempo debito. Per oggi grazie e buon lavoro al presidente Franco Lepore.
Un saluto a tutti.
Questa era la puntata di giugno di Chiedilo a Iura.
/ Radio Web ha presentato Chiedilo a Iura.